From Salt Lake City, Utah, this is the Sunday morning.
Trasmettiamo la sessione della domenica mattina della 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i funzionari generali della Chiesa. La musica per questa sessione sarà offerta da The Tabernacle Choir a Temple Square. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Dallin H. Oaks, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla sessione della domenica mattina della 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Siamo grati in modo particolare per la tecnologia che ci consente di rendere il culto tutti insieme a questa conferenza. Siamo lieti di commemorare il bicentenario della prima visione, un evento unico che ha plasmato e benedetto la vita dei figli di Dio in tutto il mondo, avendo dato inizio alla restaurazione della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo. Il presidente Russell Nelson, che presiede la conferenza, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. È nostra speranza che partecipare alla conferenza, che sia per radio, televisione, internet o via satellite, possa rafforzarvi. Per questa sessione la musica che è stata preregistrata sarà offerta da The Tabernacle Choir e Temple Square, con la collaborazione di diversi direttori e organisti. Il coro ha aperto questa riunione cantando O Eterna Verità e ci farà ora ascoltare Un Fermo Sostegno. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Brooke P. Els dei 70, dopodiché il coro intonerà È il diletto figlio mio.
Heavenly Father, we are deeply grateful to come before you. Siamo grati di poter stare con in questa sessione con e stiamo esprimendo la nostra gratitudine del tuo figlio Gesù Cristo.
Through whom the restoration was begun, including the priesthood with its authority and ordinances and priesthood keys and the wonderful sealing power. We are grateful for our
siamo grati
President Nelson.
Per il Presidente Nelson.
We pray for him.
Preghiamo per lui. Siamo onorati di chiedere le tue benedizioni mentre seguiamo il suo consiglio e affinché ci possa parlare e sentire lo Spirito Santo che ti amiamo e amiamo, siamo grazie per il Spirito Santo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We will now be pleased to
avremo
hear
ora il piacere di ascoltare l'anziano Ronald Resban del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dalla sorella Bonnie H. Cordon, presidentessa generale delle giovani donne, e poi dall'anziano Jeffrey Holland del Quorum dei Dodici Apostoli.
My dear brothers and sisters, I am honored to speak at this historic.
Sono onorato di parlare a questa storica conferenza generale che commemora la prima visione in cui Joseph Smith vide Dio, Padre, e suo figlio Gesù Cristo, in quello che è senza dubbio un bosco sacro. Quella visione fu un magnifico inizio per la restaurazione del Vangelo e di tutto ciò che ne è seguito, dal Libro di Mormon al ripristino dell'autorità e delle chiavi del sacerdozio, all'organizzazione della vera Chiesa del Signore, ai templi di Dio e ai profeti e apostoli che guidano l'opera in questi ultimi giorni. Per disegno divino, gli antichi profeti di Dio, quando sospinti dallo Spirito Santo, profetizzarono della restaurazione e di ciò che sarebbe accaduto ai giorni nostri, l'ultima dispensazione e la pienezza dei tempi. L'opera stessa ha infiammato l'animo dei primi veggenti. Attraverso le generazioni del tempo, predissero, sognarono, videro in visione e profetizzarono il futuro del regno di Dio sulla terra, quello che Isaia chiamò un'opera meravigliosa e un prodigio. Le profezie che si sono adempiute con la restaurazione della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo, inclusa la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, sono molte. Oggi, però, ne evidenzierò soltanto alcune delle mie preferite. Queste mi sono state insegnate dalle mie care insegnanti della primaria e in tenera età dalla mia angelica madre. Daniele, che fermò i leoni tramite la sua fede nel Signore Gesù Cristo e grazie all'intercessione degli angeli ministranti di Dio, è uno di quelli che ha visto i nostri giorni in visione. Interpretando un sogno del re babilonese Nebuchadnezzar, Daniele profetizzò che la Chiesa del Signore sarebbe venuta alla luce negli ultimi giorni come una piccola pietra staccatasi dal monte senza opera di mano. Senza opera di mano, ovvero per intervento divino, la Chiesa del Signore sarebbe cresciuta fino a riempire tutta la terra, senza essere mai distrutta, ma sussistendo in perpetuo. È una profonda testimonianza il fatto che le parole di Daniele si stiano adempiendo, dato che i membri della Chiesa oggi stanno guardando e ascoltando la conferenza da ogni parte del mondo. Il devoto apostolo Pietro parlò ai tempi della restaurazione di tutte le cose fin dal principio. L'apostolo Paolo scrisse che nella pienezza dei tempi Dio avrebbe raccolto sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Ho sentito fortemente quelle profezie quando ho partecipato alla dedicazione del Tempio di Roma. Tutti i profeti e apostoli erano là a rendere testimonianza di Gesù Cristo, il Redentore del mondo, come avevano fatto Pietro e Paolo. Fratelli e sorelle, la Chiesa è un esempio vivente di quella restaurazione e i nostri membri sono testimoni di quelle profezie divine fatte tanto tempo fa. Giuseppe d'Egitto profetizzò così negli ultimi giorni: «Il Signore mio Dio susciterà un veggente per il frutto dei miei lombi, che sarà un veggente scelto, poiché egli compirà l'opera del Signore». Joseph Smith, il profeta della restaurazione, era quel veggente. Giovanni il Rivelatore profetizzò riguardo a un angelo dell'Onnipotente che avrebbe messo insieme elementi importanti della restaurazione usando queste parole. Poi vidi un angelo che volava in mezzo al cielo, recante l'Evangelo eterno, per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, e ad ogni nazione, tribù e lingua e popolo. Quell'angelo era Moroni. Egli vide i nostri giorni, come descritto nel Libro di Mormon. In ripetute apparizioni, preparò Joseph Smith a svolgere il suo ministero, inclusa la traduzione del Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Altri profeti predissero i nostri giorni. Malachia parlò di Elia che avrebbe ricondotto il cuore dei padri verso i figlioli e il cuore dei figlioli verso i padri. Elia è venuto e come conseguenza oggi abbiamo 168 templi sparsi sulla terra. Ciascun tempio serve membri degni che stringono alleanze sacre e ricevono ordinanze benedette per se stessi e per i loro antenati defunti. Questa sacra opera descritta da Malachia è il cardine del piano del Creatore per il destino eterno dei suoi figli. Viviamo in quel tempo profetizzato. Siamo il popolo incaricato di gestire l'avvento della seconda venuta di Gesù Cristo. Dobbiamo radunare i figli di Dio, coloro che udranno e abbracceranno la verità, le alleanze e le promesse del Vangelo eterno. Il presidente Nelson la definisce la sfida più grande, la causa più grande e l'opera più grande sulla terra al giorno d'oggi. Di questo miracolo rendo testimonianza. Su incarico del presidente Russell M. Nelson, a febbraio di quest'anno ho dedicato il Tempio di Durban in Sudafrica. È stato un giorno che ricorderò per tutta la vita. Ero con membri che hanno abbracciato il Vangelo come profetizzò Geremia molto tempo fa. Uno da una città, due da una famiglia. La dottrina di Gesù Cristo ci unisce tutti, in tutto il mondo, come figli e figlie di Dio, come fratelli e sorelle nel Vangelo. A prescindere dal nostro aspetto o dal nostro abbigliamento, siamo un popolo, con un Padre in cielo il cui piano fin dal principio era ed è che la sua famiglia venga riunita stringendo e osservando le sacre alleanze del Tempio. A un piccolo gruppo di detentori del sacerdozio riunito, il profeta Joseph predisse: questa sera è qui presente solo una manciata di sacerdoti, ma questa chiesa riempirà l'America settentrionale e l'America meridionale, riempirà il mondo intero. In questi ultimi anni ho viaggiato in giro per il mondo per incontrare i membri della Chiesa. I miei fratelli del Quorum dei Dodici hanno avuto incarichi simili. Tuttavia, nessuno riesce a stare al passo con l'agenda del nostro caro profeta, il presidente Nelson, i cui viaggi nei suoi primi due anni come presidente della Chiesa lo hanno portato a incontrare i santi in 32 tra nazioni e territori degli Stati Uniti, per rendere testimonianza. Ricordo quando ho ricevuto la mia chiamata in missione da ragazzo. Volevo servire in Germania come mio padre, mio fratello e mio cognato. Senza aspettare che gli altri tornassero a casa, mi sono precipitato alla bocca delle lettere e ho aperto la mia chiamata. Ho letto che ero stato assegnato alla missione degli Stati Uniti orientali con sede a New York. Ero deluso, così sono rientrato in casa e ho aperto le mie scritture per trovare conforto. Ho iniziato a leggere dei versetti in Dottrina Alleanze. Sì, ecco, ho molte persone in questo luogo e nelle regioni qui attorno, e una porta utile deve essere aperta nelle regioni qui attorno, in queste terre dell'Est. Quella profezia data al profeta Joseph Smith nel 1833 è stata una rivelazione per me. Allora ho saputo che ero stato chiamato esattamente nella missione in cui il Signore voleva che io servissi. Ho insegnato la restaurazione e il suo straordinario inizio quando il nostro Padre nei Cieli parlò a Joseph Smith e disse: questo è il mio figlio diletto, ascoltalo. Di grande importanza per tutta la Chiesa è la profezia di Isaia, fatta più di 700 anni prima della nascita di Gesù Cristo. Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa dell'Eterno si ergerà sulla vetta dei monti e tutte le nazioni affluiranno ad esso. Oggi, nella mia mente, immagino milioni dei nostri membri e amici collegati elettronicamente a questa conferenza tramite televisione, internet o altri mezzi. Siamo seduti come se fossimo insieme sulla vetta dei monti. Fu Brigham Young a pronunciare le parole profetiche: questo è il posto giusto. I santi, alcuni dei quali sono miei antenati pionieri, lavorarono per stabilire Sion sulle montagne rocciose tramite la volontà e il piacere di colui che determina le nazioni della terra. Oggi mi ritrovo sul suolo sacro che ha attirato milioni di visitatori. Nel 2002 Salt Lake City ha ospitato le Olimpiadi invernali. The Tabernacle Choir ha cantato alla cerimonia di apertura e la Chiesa ha offerto concerti e programmi per gli ospiti e per i partecipanti provenienti da tantissime nazioni. Ricorderò sempre la vista del Tempio sullo sfondo dei notiziari serali trasmessi in tutto il mondo. Nel corso degli anni, presidenti degli Stati Uniti, re, giudici, primi ministri, ambasciatori e funzionari provenienti da molti paesi sono venuti a Salt Lake City e hanno incontrato i nostri dirigenti. Il presidente Nelson ha ospitato leader della National Association for the Advancement of Colored People, un'organizzazione statunitense che sostiene la parità di diritti senza discriminazione razziale. Ricordo di essere stato fianco a fianco con questi leader mentre il presidente Nelson si è unito a loro nel chiedere maggiore civiltà e armonia tra le etnie del mondo. Molti altri sono venuti nella piazza del Tempio e si sono riuniti in consiglio con i dirigenti della Chiesa. Per esempio, lo scorso anno, per nominarne alcuni, abbiamo ospitato la 68esima conferenza della società civile delle Nazioni Unite. Un raduno mondiale è il primo del genere al di fuori di New York. Abbiamo incontrato il comitato vietnamita per gli affari religiosi e ambasciatori provenienti da Cuba, Filippine, Argentina, Romania, Sudan, Qatar e Arabia Saudita. Abbiamo anche ospitato il segretario generale della Lega Mondiale Musulmana. Quello che sto descrivendo è l'adempimento della profezia di Isaia che, negli ultimi giorni, le nazioni affluiranno al monte della casa dell'Eterno. Il grande tempio di Salt Lake si erge al centro di quella maestà e gloria. Non è il paesaggio che ha attirato le persone, nonostante la cornice sia meravigliosa. È l'essenza della religione pura mostrata nello spirito, nella crescita, nella bontà e nella generosità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e del suo popolo. Sono il nostro amare come Dio ama e il nostro impegno verso una causa più elevata, ciò che Joseph Smith definì la causa di Cristo. Non sappiamo quando il Salvatore tornerà, ma sappiamo questo. Dobbiamo essere preparati nel cuore e nella mente, degni di riceverlo e onorati di fare parte di tutto ciò che fu profetizzato così tanto tempo fa. Rendo testimonianza che il presidente Russell M. Nelson è il profeta di Dio sulla terra e che al suo fianco ci sono apostoli chiamati da Dio, sostenuti come profeti, veggenti e rivelatori. Miei cari fratelli e sorelle, la restaurazione continua. Concludo con la profezia di Joseph Smith, parole di cui attesto la veridicità. Nessuna mano profana può impedire al lavoro di progredire. Le persecuzioni possono infuriare, la plebaglia può radunarsi, gli eserciti possono riunirsi, la calunnia può diffamarci, ma la verità di Dio progredirà coraggiosamente, nobilmente, indipendentemente, sino a quando sarà penetrata in ogni continente, avrà visitato ogni regione, spazzato ogni paese e risuonato in ogni orecchio, sino a quando i propositi di Dio saranno realizzati e il grande Geova dirà che l'opera è compiuta. Rendo testimonianza che queste profezie di Joseph Smith si stanno adempiendo. Vi prometto che se seguirete i consigli ispirati del nostro caro profeta, il presidente Russell M. Nelson, dei suoi consiglieri, degli apostoli e degli altri dirigenti della Chiesa, e se darete ascolto agli antichi profeti che predissero i nostri giorni, sarete riempiti nel profondo del cuore e dell'anima con lo spirito e l'opera della restaurazione. Vi prometto che vedrete la mano di Dio nella vostra vita, udrete i suoi suggerimenti e sentirete il suo amore. Nel nome di Gesù Cristo, con gratitudine per la restaurazione del suo Vangelo e della sua Chiesa. Amen.
Brothers and sisters, 200 anni our fa, hearts
una colonna di luce si posò su un ragazzo in un bosco. In quella luce, Joseph Smith vide Dio Padre e suo figlio, Gesù Cristo. La loro luce dissipò le tenebre spirituali che ricoprivano la terra e mostrò la via a Joseph Smith e a tutti noi. Grazie alla luce rivelata quel giorno, noi possiamo ricevere la pienezza delle benedizioni accessibili tramite l'espiazione del nostro Salvatore, Gesù Cristo. In virtù della restaurazione del suo Vangelo, possiamo essere riempiti della luce del nostro Salvatore. Tuttavia, quella luce non è destinata soltanto a voi e a me. Gesù Cristo si è appellato a noi dicendo: «Risplenda dunque la vostra luce davanti a questo popolo, affinché possa vedere le vostre buone opere e glorifichi il Padre vostro che è nei cieli». Ho imparato ad amare la frase affinché possa vedere. È un invito sincero da parte del Signore a essere più risoluti nell'aiutare gli altri a vedere il sentiero e in tal modo a venire a Cristo. Quando avevo 10 anni, la mia famiglia ebbe l'onore di ospitare l'anziano Elton Perry del Quorum dei 12 Apostoli mentre si trovava nella mia città per un incarico. Alla fine della giornata, noi e i Perry ci sedemmo in soggiorno per gustare la deliziosa torta alle mele di mia madre, mentre l'anziano Perry raccontava storie di santi di tutto il mondo. Ero incantata. Era piuttosto tardi quando mia madre mi chiamò in cucina e mi pose una semplice domanda: «Bonnie, hai dato da mangiare alle galline?» Ebbi un tonfo al cuore, non l'avevo fatto. Volendo rimanere in compagnia di un apostolo del Signore, suggerii che le galline potevano digiunare fino al mattino. Mia madre rispose con un secco no. Proprio in quel momento, l'anziano Perry entrò in cucina e con la sua voce risonante ed entusiasta disse: «Sbaglio o ho sentito che qualcuno deve dar da mangiare alle galline? Io e mio figlio possiamo farlo con te?» Oh, che enorme piacere era diventato dar da mangiare alle galline! Corsi a prendere la nostra grande torcia gialla. Felice, feci strada saltellando sul sentiero battuto che portava al pollaio. Con la torcia che dondolava dalla mia mano, attraversammo il campo di mais e poi quello di frumento. Una volta arrivati al piccolo canale di irrigazione che incrociava il sentiero, istintivamente lo scavalcai con un salto, come avevo già fatto molte altre sere. Ero ignara degli sforzi che l'anziano Perry stava compiendo per starmi dietro, su un sentiero buio e sconosciuto. La mia luce ballerina non lo aiutò a vedere il canale. In assenza di una luce ferma che gli permettesse di vedere, mise un piede direttamente nell'acqua ed emise un forte gemito. In preda al panico, mi voltai in tempo per vedere il mio nuovo amico togliere il piede bagnato fradicio dal canale e scrollare l'acqua dalla sua pesante scarpa di pelle. Con una scarpa zuppa e gocciolante, l'anziano Perry mi aiutò a dar da mangiare alle galline. Una volta terminato, mi disse affettuosamente: «Bonnie, devo poter vedere il sentiero. Ho bisogno che la luce illumini dove cammino». Stavo facendo risplendere la mia luce, ma non in un modo che avrebbe aiutato l'anziano Perry. Allora, sapendo che aveva bisogno della mia luce per percorrere in sicurezza il sentiero, puntai la torcia poco più avanti dei suoi passi e così riuscimmo a tornare a casa in tutta tranquillità. Miei cari fratelli e mie care sorelle, per anni ho meditato sul principio che ho appreso dall'anziano Perry. L'invito del Signore di far risplendere la nostra luce non significa sventolare a caso un raggio di luce per rendere il mondo genericamente più luminoso. Significa puntare la nostra luce in modo che gli altri possano vedere la via che porta a Cristo. Significa radunare Israele da questo lato del velo. Significa aiutare gli altri a vedere il passo successivo per arrivare a stringere alleanze con Dio e a tenervi fede. Il Salvatore attestò: «Ecco, io sono la luce e vi ho dato un esempio». Vediamo uno dei suoi esempi. La donna al pozzo era una samaritana che non conosceva Gesù Cristo e che da molti nella sua stessa società era considerata un'emarginata. Gesù la incontrò e cominciò a conversare con lei. Le parlò di acqua, poi la condusse a una luce maggiore, quando dichiarò di essere l'acqua viva. Cristo era compassionevolmente conscio di lei e delle sue esigenze. Andò a incontrarla là dove si trovava e iniziò parlandole dell'acqua, qualcosa di familiare e d'uso comune. Se si fosse fermato lì, sarebbe stato un incontro positivo, ma non avrebbe portato la donna a recarsi in città proclamando: «Venite a vedere, non sarebbe egli il Cristo?» A poco, conversando, la donna scoprì Gesù Cristo e, nonostante il suo passato, diventò uno strumento di luce, illuminando la via affinché gli altri vedessero. Ora vediamo le storie di due persone che hanno seguito l'esempio del Salvatore nel condividere la luce. Di recente, il mio amico Kevin si è ritrovato seduto a tavola vicino a un dirigente d'azienda. Era preoccupato perché non sapeva di che cosa parlare per 2 ore. Seguendo un suggerimento spirituale, Kevin ha chiesto: «Mi parli della sua famiglia? Da dove viene?» L'uomo non sapeva molto del suo retaggio, così Kevin ha tirato fuori il telefono e ha detto: «Ho un'applicazione che collega le persone alle loro famiglie, vediamo cosa riusciamo a trovare». Dopo una lunga conversazione, il nuovo amico di Kevin ha chiesto: «Perché la famiglia è così importante per la vostra chiesa?» Kevin ha risposto semplicemente: «Noi crediamo che continueremo a vivere dopo la morte e se individuiamo i nostri antenati e portiamo i loro nomi in un luogo sacro chiamato Tempio, possiamo celebrare ordinanze matrimoniali che terranno la nostra famiglia unita anche dopo questa vita». Kevin è partito da qualcosa che lui e il suo nuovo amico avevano in comune. Poi ha trovato un modo per rendere testimonianza della luce e dell'amore del Salvatore. La seconda storia parla di Ella, una giocatrice di pallacanestro universitaria. Il suo esempio è cominciato quando ha ricevuto la sua chiamata in missione mentre si trovava all'università, lontana da casa. Ha deciso di aprire la lettera davanti alla sua squadra. Le sue compagne di squadra non sapevano quasi nulla della Chiesa di Gesù Cristo e non capivano il suo desiderio di servire. Ella ha pregato più volte per sapere come spiegare la sua chiamata in missione, in un modo che le sue compagne di squadra comprendessero. La sua risposta? «Ho preparato un PowerPoint», ha detto, «perché sono semplicemente un genio». Ha parlato loro della possibilità di servire in una delle oltre 400 missioni e forse di imparare una nuova lingua. Ha evidenziato le migliaia di missionari che stanno già servendo. Ha concluso con un'immagine del Salvatore e con questa breve testimonianza. «La pallacanestro è una delle cose più importanti della mia vita. Ho lasciato la mia famiglia e attraversato il paese per giocare con questo allenatore e con questa squadra. Le uniche 2 cose che per me sono più importanti della pallacanestro sono la mia fede e la mia famiglia». Ora, nell'eventualità che stiate pensando, questi sono esempi da 1000 watt, mentre io sono una lampadina da 20 watt. Ricordate che il Salvatore ha attestato: «Io sono la luce che dovete tenere alta». Egli ci ricorda che Lui porterà la luce se noi indirizzeremo gli altri verso di Lui. Voi ed io abbiamo luce a sufficienza da condividere già adesso. Possiamo illuminare il prossimo passo per aiutare qualcuno ad avvicinarsi di più a Gesù Cristo. Poi il passo successivo e quello ancora dopo. Chiedete a voi stessi a chi serve la vostra luce per trovare il sentiero di cui ha bisogno, ma che non riesce a vedere. Miei cari amici, perché è così importante far risplendere la nostra luce? Il Signore ci ha detto che ve ne sono ancora molti sulla terra che sono tenuti lontano dalla verità soltanto perché non sanno dove trovarla. Possiamo dare il nostro aiuto, possiamo far risplendere intenzionalmente la nostra luce così che gli altri possano vedere, possiamo estendere un invito, possiamo affiancare nel loro viaggio coloro che stanno muovendo un passo, non importa quanto esitante, verso il Salvatore, possiamo e dobbiamo radunare Israele. Attesto che il Signore magnificherà ogni piccolo sforzo. Lo Spirito Santo ci farà sapere che cosa dire e che cosa fare. Questi tentativi potrebbero richiederci di uscire dalla nostra zona di comfort, ma possiamo essere certi che il Signore aiuterà la nostra luce a risplendere. Sono infinitamente grata per la luce del Salvatore, che continua a guidare questa Chiesa mediante rivelazione. Invito tutti noi a seguire l'esempio di Gesù Cristo e a essere compassionevolmente consci di coloro che ci circondano. Cercate delle opportunità di far risplendere la vostra luce e pregate per trovarle, affinché gli altri possano vedere la via che porta a Gesù Cristo. La sua promessa è meravigliosa: chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma va alla luce della vita. Attesto che il nostro Salvatore, Gesù Cristo, è la via, la verità, la vita, la luce e l'amore del mondo. Nel nome di Gesù Cristo, Amen.
How grateful I am for the Savior's light, which continues to lead this church through Revelation. I invite all of us to follow the example of Jesus Christ and be compassionately aware of those around us. Look and pray for opportunities to let your light shine, that others may see the way to Jesus Christ. His promise is great. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have light of life. I testify that our Savior Jesus Christ is the way, the truth, the life, light, and love of the world. In the name of Jesus Christ, amen.
Amen.
Lo scorso ottobre, il presidente Russell M. Nelson ci ha invitato a volgere lo sguardo in avanti verso questa conferenza di aprile 2020, guardando indietro, ciascuno a modo proprio, per vedere la maestosità della mano di Dio nella restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo. Io e la sorella Holland abbiamo preso molto seriamente l'invito del profeta. Abbiamo immaginato di vivere nei primi anni del 1800 e di essere contemporanei della famiglia di Joseph Smith Sr. Poi abbiamo immaginato di pensare ai credi religiosi dell'epoca e di chiederci che cosa manca, che cosa desideriamo sapere, che cosa speriamo che Dio ci fornisca in risposta alle nostre necessità spirituali. Come risultato di questo esercizio gratificante, abbiamo capito che due secoli fa avremmo desiderato con tutto il cuore la restaurazione di un concetto di Dio più veritiero e più santo di quello che la maggior parte delle persone aveva all'epoca. Quello di un Dio che spesso pareva nascosto da secoli di errori teologici e incomprensioni clericali. Usando un'espressione di William Hillary Channing, un'importante figura religiosa dell'epoca, noi avremmo cercato la figura genitoriale in Dio, che Channing considerava la prima grande dottrina della cristianità. Una tale dottrina avrebbe riconosciuto nella divinità la figura di un amorevole padre in cielo, piuttosto che di un giudice austero che dispensa giustizia con severità, o di un padrone di casa assente che un tempo si era dedicato alle questioni terrene, ma il cui interesse si era rivolto altrove nell'universo. Sì, nel 1820 la nostra speranza sarebbe stata di trovare un Dio vivente, amorevole e raggiungibile, pronto a parlare e a guidare tanto chiaramente nel presente come aveva fatto nel passato, un vero padre che avrebbe pianto al pensiero di perdere anche solo uno dei suoi figli ribelli. Di certo non sarebbe stato un autocrate freddo e arbitrario che aveva predestinato un gruppo di pochi alla salvezza, consegnando poi il resto della famiglia umana alla dannazione. No, sarebbe stato qualcuno ogni cui singola azione, per dichiarazione divina, sarebbe stata a beneficio del mondo, poiché egli ama il mondo e ogni suo abitante. Questo amore sarebbe stato il motivo supremo per cui avrebbe mandato sulla terra Gesù Cristo, il suo figlio unigenito. A proposito di Gesù, se avessimo vissuto in quei primi anni del XIX secolo, ci saremmo resi conto con grande preoccupazione che sul mondo cristiano stavano cominciando a far presa dei dubbi sulla realtà della vita e della risurrezione del Salvatore. Quindi avremmo sperato che tutto il mondo ricevesse delle prove che confermassero la testimonianza biblica del fatto che Gesù è il Cristo, il figlio letterale di Dio, l'Alfa e l'Omega, e l'unico Salvatore che questo mondo conoscerà mai. Avremmo sperato sinceramente che venissero portate alla luce altre prove scritturali, qualcosa che avrebbe costituito un altro testamento di Gesù Cristo, che avrebbe ingrandito e migliorato la nostra conoscenza della sua nascita miracolosa, del suo ministero meraviglioso, del suo sacrificio espiatorio e della sua risurrezione gloriosa. Un documento del genere sarebbe stato davvero rettitudine mandata dal cielo e verità uscita dalla terra. Osservando il mondo cristiano dell'epoca, avremmo sperato di trovare qualcuno autorizzato da Dio, con la vera autorità sacerdotale, che avrebbe potuto battezzarci, conferire il dono dello Spirito Santo e amministrare tutte le ordinanze del Vangelo necessarie per l'esaltazione. Nel 1820 avremmo sperato di vedere adempiute le eloquenti promesse di Isaia, Michea e altri profeti antichi riguardo al ritorno della maestosa casa del Signore. Saremmo stati entusiasti di vedere stabilita nuovamente la gloria dei sacri templi con lo Spirito, le ordinanze, il potere e l'autorità di insegnare verità eterne, guarire ferite personali e legare insieme le famiglie per sempre. Avrei cercato ovunque e dovunque per trovare qualcuno autorizzato a dire a me e alla mia amata Patricia che in un luogo del genere il nostro matrimonio sarebbe stato suggellato per il tempo e tutta l'eternità, senza dover mai sentire o subire l'inquietante condanna finché morte non vi separi. Io so che nella casa del padre mio ci sono molte dimore, ma personalmente, se dovessi essere così fortunato da ereditarne una, per me non sarebbe altro che una baracca in rovina, se Pat e i nostri figli non potessero condividerla con me. E per i nostri antenati, alcuni dei quali vissuti e morti nell'antichità, senza aver neanche mai sentito pronunciare il nome di Gesù Cristo, avremmo sperato che venisse restaurato il più giusto e misericordioso dei concetti biblici. La pratica in base alla quale i viventi possono offrire le ordinanze di salvezza in favore dei loro familiari defunti. Non posso immaginare alcuna pratica che potrebbe dimostrare con più splendore l'attenzione che un Dio amorevole riserva a ognuno dei suoi figli terreni, a prescindere da quando siano vissuti o morti. L'elenco delle speranze che avremmo avuto nel 1820 potrebbe continuare, ma forse il messaggio più importante della restaurazione è che tali speranze non sarebbero state vane. Partendo dal bosco sacro e continuando al giorno d'oggi, questi desideri hanno cominciato a rivestirsi di realtà e a diventare, come hanno insegnato l'Apostolo Paolo e altri, vere ancore dell'anima, sicure e ferme. Ciò che un tempo si poteva solo sperare, ora è diventato storia. Ecco i nostri pensieri sugli ultimi 200 anni di bontà di Dio verso il mondo. Cosa vediamo invece nel futuro? Nutriamo tuttora delle speranze non ancora adempiute. Anche in questo momento stiamo combattendo tutti insieme una guerra contro il Covid-19, un memento solenne che un virus 100 volte più piccolo di un granello di sabbia può mettere in ginocchio intere popolazioni e l'economia mondiale. Eppure, speriamo ancora in un mondo privo del virus della fame, in quartieri e nazioni prive del virus della povertà. Speriamo in scuole dove gli studenti imparino senza il terrore di essere uccisi e nel rispetto della dignità personale di ogni figlio di Dio, scevra da pregiudizi razziali, etnici o culturali. Alla base di tutto questo vi è la nostra speranza in una maggiore devozione ai due comandamenti più importanti: amare Dio obbedendo al suo consiglio e amare il prossimo mostrando gentilezza e compassione, pazienza e perdono. Queste due direttive divine sono ancora e saranno sempre l'unica vera speranza che abbiamo per dare ai nostri figli un mondo migliore di quello che conoscono oggi. Oltre a questi desideri globali, molti di voi oggi nutrono profonde speranze personali. Speranza che un matrimonio migliori, o a volte anche solo speranza di sposarsi, speranza di superare una dipendenza, speranza che un figlio ribelle ritorni, speranza che un dolore fisico o emotivo di qualsiasi tipo finisca. Poiché la restaurazione ha riaffermato la verità fondamentale che Dio è davvero all'opera in questo mondo, noi possiamo sperare, dobbiamo sperare, anche quando affrontiamo le prove più insormontabili. È questo il significato del versetto che dice che Abramo sperava contro speranza, ossia che era capace di credere malgrado avesse tutti i motivi per non credere, che lui e Sara avrebbero potuto concepire un bambino quando sembrava del tutto impossibile. Quindi chiedo, se tante delle speranze che avremmo nutrito nel 1820 hanno potuto cominciare ad adempiersi con un bagliore di luce divina dinanzi a un semplice ragazzo inginocchiato in un bosco nel nord dello stato di New York, perché non dovremmo sperare che i desideri retti e gli aneliti cristiani possano essere ancora meravigliosamente e miracolosamente esauditi dall'Iddio della speranza? Tutti noi dobbiamo credere che ciò che desideriamo in rettitudine potrà un giorno, comunque, in qualche modo essere nostro. Fratelli e sorelle, sappiamo quali erano alcune delle mancanze religiose dell'inizio del XIX secolo. Inoltre, conosciamo alcuni dei limiti religiosi di oggi, che continuano a lasciare insoddisfatte la fame e la speranza di molti. Sappiamo che questa insoddisfazione sta allontanando alcune persone dalle istituzioni ecclesiastiche tradizionali. Sappiamo anche, per usare le parole di uno scrittore scoraggiato, che molti capi religiosi di oggi sembrano incapaci di affrontare questo declino, offrendo in risposta una brodaglia annacquata fatta di deismo terapeutico, attivismo simbolico da due soldi, eresia camuffata ad arte o a volte solo insipide assurdità. E il tutto in un momento in cui il mondo ha bisogno di molto di più, quando la nuova generazione merita molto di più e quando a suo tempo Gesù ha offerto molto di più. Come discepoli di Cristo, oggi possiamo elevarci al di sopra di quegli antichi israeliti che lamentavano: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è perita. È certo che se perdiamo la nostra speranza, perdiamo l'ultimo bene in nostro possesso in grado di sostenerci. È stato proprio davanti alle porte dell'inferno che Dante ha scritto un ammonimento a tutti i viaggiatori della sua Divina Commedia. «Lasciate ogni speranza», disse, «o voi che entrate». Davvero, quando la speranza scompare, ci rimangono solo le fiamme dell'inferno che infuriano da ogni lato. Quindi, quando ci troveremo con le spalle al muro, perché, come dice l'inno, l'altrui aiuto non basta e il conforto svanisce, questo prezioso dono della speranza, legato indissolubilmente alla nostra fede in Dio e alla carità per gli altri, sarà tra le virtù più indispensabili. In questo bicentenario, mentre ci volgiamo a guardare tutto quello che ci è stato dato e gioiamo nel comprendere che così tante speranze sono state realizzate, io faccio riecheggiare il sentimento di una giovane e bella missionaria ritornata che qualche mese fa a Johannesburg ci ha detto: «Non siamo arrivati fin qui solo per arrivare fin qui». Parafrasando uno dei discorsi di commiato più edificanti delle scritture, dico insieme al profeta Nefi e a quella giovane sorella: «Miei diletti fratelli e sorelle, dopo che avete ricevuto questi primi frutti della restaurazione, vorrei chiedere se tutto è compiuto. Ecco, io vi dico no. Voi dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini. Se lo farete, dice il Padre, avrete la vita eterna». Ringrazio per tutto ciò che ci è stato dato in quest'ultima dispensazione, la più grande tra tutte, la dispensazione del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. I doni e le benedizioni che derivano dal Vangelo sono tutto per me, tutto. E nel tentativo di ringraziare il mio Padre in cielo per essi, io ho promesse da mantenere e miglia da percorrere prima di dormire, e miglia da percorrere prima di dormire. Prego che ci spingeremo innanzi con amore nei nostri cuori, camminando nel fulgore di speranza che illumina il sentiero della devota attesa che stiamo percorrendo da ormai 200 anni. Attesto che il futuro sarà tanto pieno di miracoli e abbondantemente benedetto quanto lo è stato il passato. Abbiamo ogni motivo di sperare in benedizioni anche maggiori di quelle che abbiamo già ricevute, perché questa è l'opera di Dio onnipotente, questa è la Chiesa della rivelazione continua, questo è il Vangelo della benevolenza e della grazia senza limiti. Vi rendo testimonianza di tutto questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Among our most indispensable virtues will be this precious gift of hope, linked inextricably to our faith in God and our charity to others. In this bicentennial year, when we look back to see all we have been given and rejoice in the realization of so many hopes fulfilled. I echo the sentiment of a beautiful young returned sister missionary who said to us in Johannesburg just a few months ago, "We did not come this far to only come this far." Paraphrasing one of the most inspiring valedictories ever recorded in Scripture, I say with the prophet Nephi and that young sister, "My beloved brethren and sisters, after ye have received these first fruits of the restoration, I would ask if all is done. Behold, I say unto you, nay. You must press forward with a steadfastness in Christ, having a perfect brightness of hope and a love of God and of all men. If you shall, saith the Father, you shall have eternal life." I give thanks, my brothers and sisters, for all we've been given in this last and greatest of all dispensations, the dispensation of the restored gospel of Jesus Christ. The gifts and the blessings that flow from that gospel mean everything to me, everything. And so, in an effort to thank my Father in heaven for them, I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. May we press forward with love in our hearts, walking in the brightness of hope that lights the path of holy anticipation that we've been on now for 200 years. I testify that the future is going to be as miracle-filled and bountifully blessed as the past has been. We have every reason to hope for blessings even greater than those we've already received, because this is the work of Almighty God. This is the church of continuing revelation. This is the gospel of Christ's unlimited grace and benevolence. I bear witness to all of these truths and so much more. In the name of Jesus Christ, amen.
We will now join the choir.
Ora ci riuniremo al coro per cantare S'approssima il tempo. Dopo l'inno ascolteremo l'anziano David E. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli.
This is the 190th annual general conference.
Questa è la 190esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
300 anni fa, nel bosco sacro, il giovane Joseph Smith vide Dio, il Padre Eterno e suo figlio Gesù Cristo, e parlò con loro. Da essi, Joseph Smith apprese la vera natura della divinità e della rivelazione continua, allorché questa visione celestiale segnò l'inizio della dispensazione della pienezza dei tempi negli ultimi giorni. Circa 3 anni dopo, la sera del 21 settembre 1823, in risposta a una fervente preghiera, la stanza da letto di Joseph Smith si riempì di luce, finché non divenne più luminosa che a mezzogiorno. Un personaggio apparve accanto al suo letto, chiamò il ragazzo per nome e dichiarò di essere un messaggero inviatogli dalla presenza di Dio e che il suo nome era Moroni. Egli istruì Joseph sulla venuta alla luce del libro di Mormon. Poi, Moroni citò il libro di Malachia, dell'Antico Testamento, con una piccola variazione rispetto alle parole usate nella versione di Re Giacomo della Bibbia. Ecco, io vi rivelerò il sacerdozio per mano di Elia, il profeta, prima della venuta del grande e spaventevole giorno del Signore. Ed egli pianterà nel cuore dei figli le promesse fatte ai padri, e il cuore dei figli si volgerà ai loro padri. Se così non fosse, la terra intera sarebbe completamente devastata alla sua venuta. È importante il fatto che le istruzioni date da Moroni a Joseph Smith sulla missione di Elia diedero inizio al lavoro di tempio e di storia familiare negli ultimi giorni e furono un elemento cruciale nella restaurazione di tutte le cose delle quali Dio parlò per bocca dei suoi santi profeti che sono stati fin dal principio. Prego di avere l'aiuto dello Spirito Santo mentre impareremo insieme a conoscere le alleanze, le ordinanze e le benedizioni che i templi della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni ci mettono a disposizione. Inizierò ponendo una domanda fondamentale. Perché era importante che Elia ritornasse? Dalle rivelazioni moderne impariamo che Elia deteneva il potere di suggellamento del sacerdozio di Melchisedec e che fu l'ultimo profeta ad averlo prima della venuta di Gesù Cristo. Il profeta Joseph Smith spiegò: lo spirito, il potere e la chiamata di Elia consistono nell'avere il potere di detenere le chiavi della pienezza del sacerdozio di Melchisedec e ottenere tutte le ordinanze del regno di Dio fino a volgere il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, compresi coloro che sono in cielo. Questa sacra autorità di suggellare è necessaria affinché tutto ciò che sarà legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che sarà sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Joseph inoltre chiarì in che modo Dio verrà in aiuto di questa generazione. Egli manderà il profeta Elia, il quale rivelerà le alleanze per suggellare il cuore dei padri ai figli e dei figli ai padri. Elia apparve con Mosè sul monte della trasfigurazione e conferì questa autorità a Pietro, Giacomo e Giovanni. Inoltre, Elia apparve il 3 aprile 1836 nel Tempio di Kirtland con Mosè ed Elias e conferì le stesse chiavi del sacerdozio a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. La restaurazione da parte di Elia dell'autorità di suggellare avvenuta nel 1836 era necessaria per preparare il mondo alla seconda venuta del Salvatore e ha dato origine a un enorme aumento dell'interesse a livello mondiale per la ricerca genealogica. La parola cuore viene usata più di 1000 volte nelle opere canoniche. Questa parola semplice ma significativa spesso denota i sentimenti interiori di un individuo. Il nostro cuore, la combinazione dei nostri desideri, dei nostri affetti, delle nostre intenzioni, delle nostre motivazioni e dei nostri atteggiamenti, definisce chi siamo e determinerà chi diventeremo. E l'assenza dell'opera del Signore è quella di mutare, volgere e purificare i cuori tramite le alleanze del Vangelo e le ordinanze del sacerdozio. Noi non costruiamo i sacri templi né vi entriamo solamente per farvi esperienze individuali o familiari memorabili. Piuttosto, le alleanze che stringiamo e le ordinanze che celebriamo nei templi sono essenziali per santificare il nostro cuore e per la suprema esaltazione dei figli e delle figlie di Dio. Piantare nel cuore dei figli le promesse fatte ai padri, Abramo, Isacco e Giacobbe,
volgere il cuore dei figli verso i loro padri, svolgere le ricerche di storia familiare e celebrare le ordinanze del Tempio per procura sono opere che benedicono le persone da entrambi i lati del velo. Quando ci impegniamo ansiosamente in questa sacra opera, stiamo obbedendo ai comandamenti di amare e di servire Dio e il nostro prossimo. Questo servizio altruistico, inoltre, ci aiuta veramente ad ascoltare il Salvatore e venire a Lui. Alle alleanze e ordinanze del sacerdozio più sacre si può accedere solo nel Tempio, la casa del Signore. Tutto ciò che si apprende e tutto ciò che si fa nel Tempio sottolinea la divinità di Gesù Cristo e il suo ruolo nel grande piano di felicità del Padre Celeste. Il presidente Ezra Taft Benson ha descritto un modello importante che il Redentore segue per fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Il Signore opera cominciando dall'interno, il mondo opera cominciando dall'esterno. Il mondo vorrebbe togliere la gente dai bassi fondi. Cristo toglie i bassi fondi dalle persone e poi le persone tolgono se stesse dai bassi fondi. Il mondo vorrebbe plasmare gli uomini cambiando il loro ambiente. Cristo cambia gli uomini, i quali poi cambiano il loro ambiente. Il mondo vorrebbe plasmare il comportamento umano, mentre Cristo può cambiare la natura umana. Le alleanze e le ordinanze del sacerdozio sono fondamentali nel processo continuo di rinascita e di trasformazione spirituali. Sono i mezzi con cui il Signore opera con ognuno di noi dall'interno. Le alleanze che vengono onorate con fermezza, ricordate sempre e scritte con lo spirito del Dio vivente su tavole che sono cuori di carne, ci danno uno scopo e la certezza di ricevere benedizioni nella mortalità e per l'eternità. Le ordinanze, se ricevute, essendone degni, e se ricordate costantemente, aprono i canali celesti attraverso cui il potere della divinità può fluire nella nostra vita. Non veniamo al Tempio per nasconderci o per sfuggire ai mali del mondo. Veniamo al Tempio piuttosto per vincere il mondo del male. Quando invitiamo nella nostra vita il potere della divinità, ricevendo le ordinanze del sacerdozio e stringendo e osservando sacre alleanze, veniamo benedetti con una forza che va al di là della nostra, per superare le tentazioni e le prove della mortalità, per fare il bene e diventare noi stessi buoni. Il primo tempio di questa dispensazione fu costruito a Kirtland, nell'Ohio, e dedicato il 27 marzo 1836. In una rivelazione data al profeta Joseph Smith una settimana dopo la dedicazione, il Signore dichiarò: «Gioisca il cuore di tutto il mio popolo, che ha costruito con le sue forze questa casa al mio nome». Sì, il cuore di migliaia e di decine di migliaia gioirà grandemente in conseguenza delle benedizioni che saranno riversate e dell'investitura con la quale i miei servitori sono stati investiti in questa casa. E la fama di questa casa si diffonderà in paesi stranieri. E questo è il principio delle benedizioni che saranno riversate sulla testa del mio popolo. Vi prego di notare le frasi «Il cuore di migliaia e di decine di migliaia gioirà grandemente» e «La fama di questa casa si diffonderà in paesi stranieri». Queste erano dichiarazioni incredibili nell'aprile del 1836, quando la Chiesa aveva soltanto una manciata di membri e un solo tempio. Oggi, nel 2020, abbiamo 168 templi in funzione. Altri 49 templi sono in costruzione o sono stati annunciati. Case del Signore vengono costruite sulle isole del mare e in paesi e località in cui molti ritenevano improbabile che sarebbe mai sorto un tempio. La cerimonia di investitura viene attualmente presentata in 88 lingue e diventerà disponibile in molte altre lingue, man mano che si costruiranno templi per benedire un maggior numero di figli di Dio. Nei prossimi 15 anni, il numero di lingue in cui le ordinanze del Tempio saranno disponibili probabilmente raddoppierà. Quest'anno faremo il primo colpo di piccone e inizieremo a costruire 18 templi. Per contro, Ci vollero 150 anni per costruire i primi 18 templi dall'organizzazione della Chiesa nel 1830 alla dedicazione del Tempio in Tokyo, in Giappone, celebrato dal presidente Spencer W. Kimball nel 1980. Considerate l'accelerazione del lavoro di Tempio avvenuta nell'arco della vita del presidente Russell M. Nelson. Quando il presidente Nelson è nato il 9 settembre 1924, la Chiesa aveva 6 templi in funzione. Quando è stato ordinato apostolo il 7 aprile 1984, 60 anni dopo, i templi in funzione erano 26, un incremento di 20 templi in 60 anni. Quando il presidente Nelson è stato sostenuto come presidente della Chiesa, erano in funzione 159 templi, un incremento di 133 templi durante i 34 anni in cui ha servito come membro del Quorum di 12. Da quando è diventato presidente della Chiesa, il 14 gennaio 2018, il presidente Nelson ha annunciato 35 nuovi templi. Il 96% dei templi esistenti è stato dedicato durante la vita del presidente Nelson. L'84% è stato dedicato da quando è stato ordinato apostolo. Come membri della Chiesa restaurata del Signore, restiamo attoniti dinanzi alla sempre crescente rapidità con cui avanza la sua opera negli ultimi giorni. Altri templi sono in arrivo. Brigham Young profetizzò: per compiere quest'opera ci dovranno essere non un tempio, ma migliaia di templi. E migliaia, persino decine di migliaia, di uomini e donne andranno in essi a officiare per le persone vissute sin dai tempi che il Signore svelerà. Comprensibilmente, l'annuncio di ogni nuovo tempio costituisce una fonte di grande gioia e un motivo per rendere grazie al Signore. Tuttavia, è sulle alleanze e sulle ordinanze che possono mutare il nostro cuore e rendere più profonda la nostra devozione al Salvatore che dovremmo concentrarci, e non semplicemente sul luogo o sulla bellezza dell'edificio. Gli obblighi fondamentali che abbiamo come membri della Chiesa restaurata del Signore sono: 1. Ascoltarlo e mutare il nostro cuore mediante le alleanze e le ordinanze, e 2. Assolvere con gioia la responsabilità divinamente affidataci di offrire le benedizioni del Tempio a tutta la famiglia umana da entrambi i lati del velo. Con la sua guida e il suo aiuto adempiremo certamente questi sacri doveri. Il profeta Joseph Smith dichiarò: l'edificazione di Sion è una causa che in ogni tempo ha interessato il popolo di Dio. È un tema su cui i profeti, i sacerdoti e i re si sono dilungati con particolare delizia. Essi hanno atteso con letizia il giorno in cui noi viviamo e, guidati da un'attesa celestiale gioiosa, hanno cantato, scritto e profetizzato di questo nostro giorno, ma sono morti senza vederlo. A noi è concesso di vederli, di partecipare e di contribuire all'avanzata della gloria degli ultimi giorni. Il sacerdozio celeste si unirà a quello terrestre per realizzare questi grandi disegni, un'opera che Dio e gli angeli hanno contemplato con gioia nel corso delle generazioni passate, che ha infiammato gli animi degli antichi patriarchi e profeti, un'opera destinata a produrre la distruzione dei poteri delle tenebre, il rinnovamento della terra, la gloria di Dio e la salvezza della famiglia umana. Attesto che il padre e il figlio sono apparsi a Joseph Smith e che Elia ha restaurato l'autorità di suggellare. Le sacre alleanze e ordinanze del Tempio possono rafforzarci e purificare il nostro cuore quando ascoltiamo il Signore e riceviamo il potere della divinità nella nostra vita. Attesto inoltre che quest'opera degli ultimi giorni distruggerà i poteri delle tenebre e farà avverare la salvezza della famiglia umana. Di queste verità rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. But they died without the sight. It is left for us to see, participate in, and help to roll forward the latter-day glory. The heavenly priesthood will unite with the earthly to bring about those great purposes.
A work that God and angels have contemplated with delight for generations past, that fired the souls of the ancient patriarchs and prophets. A work that is destined to bring about the destruction of the powers of darkness, the renovation of the earth, the glory of God, and the salvation of the human family. Close quote. I solemnly testify that the Father and the Son appeared to Joseph Smith, and Elijah restored the sealing authority. Sacred temple covenants and ordinances can strengthen us and purify our hearts as we hear him and receive the power of godliness in our lives. And I witness that this latter-day work will destroy the powers of darkness and bring about the salvation of the human family. Of these truths, I joyfully testify in the sacred name of the Lord Jesus Christ. Amen.
Amen.
We are grateful to those who have spoken to us in this marvelous session, and to the Tabernacle Choir at Temple Square for the beautiful music they have provided.
Siamo grati per tutti coloro che ci hanno parlato e la magnifica musica che The Tabernacle Choir at Temple Square ci ha offerto stamattina. Più al nostro ultimo oratore, il coro canterà Israele, Dio ti chiama. Avremo dunque il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Russell M. Nelson. Dopo il suo discorso, il coro canterà l'Osanna e la congregazione si unirà al coro nel cantare Lo Spirito Arde, secondo le indicazioni del direttore. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Peter M. Johnson dei 70.
My dear brothers and sisters, how thankful I am.
Miei cari fratelli e mie care sorelle, sono molto grato del fatto che, mediante l'uso della tecnologia, abbiamo potuto riunirci insieme per rendere il culto questa domenica mattina. Quanto siamo benedetti di sapere che il Vangelo di Gesù Cristo è stato restaurato sulla terra. Nelle scorse settimane, la vita personale della maggior parte di noi ha subito degli stravolgimenti. Terremoti, incendi, alluvioni, epidemie e relativi strascichi hanno stravolto abitudini e provocato carenze di cibo, di beni, di prima necessità e di risparmi. In mezzo a tutto questo, vi lodiamo e vi ringraziamo per aver scelto di ascoltare la parola del Signore durante questo periodo tumultuoso, unendovi a noi per la conferenza generale. L'oscurità crescente che accompagna la tribolazione fa risplendere la luce di Gesù Cristo ancora più intensamente. Pensate soltanto al bene che ognuno di noi può fare durante questo periodo di sconvolgimenti globali. Il vostro amore per il Salvatore e la vostra fede in Lui potrebbero benissimo essere il catalizzatore per far scoprire a qualcuno la restaurazione della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo. Negli ultimi 2 anni, io e la sorella Nelson abbiamo incontrato migliaia di voi in tutto il mondo. Ci siamo riuniti con voi in arene all'aperto e in sale da ballo di alberghi. In ogni luogo, ho sentito che mi trovavo alla presenza degli eletti del Signore e che stavo vedendo il raduno di Israele compiersi davanti ai miei occhi. Viviamo nell'epoca che i nostri progenitori hanno atteso con ansiosa aspettativa. Abbiamo dei posti in prima fila per assistere dal vivo a ciò che il profeta Nefi vide soltanto in visione, che il potere dell'agnello di Dio sarebbe sceso sul popolo dell'alleanza del Signore, che era disperso su tutta la faccia della terra. Ed esso era armato di rettitudine e del potere di Dio in grande gloria. Voi, miei fratelli e sorelle, siete tra quegli uomini, quelle donne e quei bambini che vide Nefi. Pensateci. A prescindere da dove viviate o da quali siano le vostre circostanze, il Signore Gesù Cristo è il vostro Salvatore. E il profeta di Dio, Joseph Smith, è il vostro profeta. Egli fu preordinato prima della fondazione di questa terra per essere il profeta di questa ultima dispensazione, in cui nulla sarà celato ai santi. La rivelazione continua a fluire dal Signore durante questo processo di restaurazione tuttora in corso. Che cosa significa per voi il fatto che il Vangelo di Gesù Cristo è stato restaurato sulla terra? Significa che voi e la vostra famiglia potete essere suggellati insieme per sempre. Significa che, poiché siete stati battezzati da qualcuno che ha autorità da Gesù Cristo e siete stati confermati membri della sua Chiesa, potete godere della compagnia costante dello Spirito Santo. Egli vi guiderà e vi proteggerà. Significa che non sarete mai lasciati privi di conforto o senza accesso al potere di Dio per essere aiutati. Significa che il potere del sacerdozio può benedirvi quando ricevete ordinanze indispensabili e stipulate alleanze con Dio e le onorate. Quale ancora queste verità sono per la nostra anima, specialmente durante questi tempi in cui la tempesta è in furia? Il Libro di Mormon riporta la classica ascesa e caduta di due grandi civiltà. La loro storia dimostra quanto sia facile che una maggioranza di persone dimentichi Dio, rifiuti gli ammonimenti dei profeti del Signore e cerchi il potere, la popolarità e i piaceri della carne. I profeti del passato hanno proclamato ripetutamente al popolo cose grandi e meravigliose, nelle quali il popolo non credeva. Le cose non sono diverse ai nostri giorni. Nel corso degli anni, su tutta la terra, da pulpiti dedicati sono state udite cose grandi e meravigliose. Eppure, la maggior parte delle persone non abbraccia queste verità, o perché non sa dove cercarle, o perché sta ascoltando coloro che non possiedono tutta la verità, oppure perché ha rifiutato la verità a favore di obiettivi mondani. L'avversario è astuto. Per millenni ha fatto sembrare il bene male e il male bene. I suoi messaggi tendono a essere chiassosi, sfacciati e tronfi. I messaggi del nostro Padre Celeste, invece, sono notevolmente diversi. Egli comunica in modo semplice, tranquillo e con una chiarezza talmente sbalorditiva che non possiamo fraintenderlo. Ad esempio, ogni volta che ha presentato il suo figlio unigenito ai mortali sulla terra, lo ha fatto con davvero poche parole. Sul monte della trasfigurazione, a Pietro, Giacomo e Giovanni, Dio disse: questo è il mio diletto figliolo, ascoltatelo. Le sue parole ai Nefiti nell'antico paese di abbondanza furono: ecco il mio figlio beneamato, nel quale io mi compiaccio, nel quale ho glorificato il mio nome. Ascoltatelo. E a Joseph Smith, in quella profonda dichiarazione che ha aperto questa dispensazione, Dio ha detto semplicemente: questo è il mio figlio diletto, ascoltalo. Ora, miei cari fratelli e mie care sorelle, considerate il fatto che, in questi tre casi appena menzionati, subito prima che il padre presentasse il figlio, le persone presenti si trovavano in uno stato di paura e, in qualche misura, di disperazione. Gli apostoli erano spaventati quando videro Gesù Cristo circondato da una nuvola sul monte della Trasfigurazione. I Nefiti erano spaventati perché avevano vissuto nella distruzione e nelle tenebre per diversi giorni. Joseph Smith era nella morsa di una forza delle tenebre appena prima che i cieli si aprissero. Nostro Padre sa che, quando siamo circondati dall'incertezza e dalla paura, ciò che ci aiuterà di più in assoluto sarà ascoltare Suo Figlio. Perché quando cerchiamo di ascoltare davvero Suo Figlio, saremo guidati per sapere che cosa fare in qualunque circostanza. Le primissime parole in Dottrina Alleanze ci invitano a prestare attenzione. Ciò significa ascoltare con l'intento di obbedire. Prestare attenzione significa ascoltarlo. Ascoltare quello che il Salvatore dice e poi considerare le sue indicazioni. In questa parola, ascoltatelo, Dio ci dà lo schema del successo, della felicità e della gioia in questa vita. Noi dobbiamo ascoltare le parole del Signore, prestare loro attenzione e considerare ciò che Egli ci ha detto. Come discepoli di Gesù Cristo, i nostri sforzi per ascoltarlo devono essere sempre più intenzionali. Ci vuole un impegno deliberato e costante per riempire la nostra vita quotidiana con le sue parole, i suoi insegnamenti, le sue verità. Semplicemente, non possiamo fare affidamento sulle informazioni in cui ci imbattiamo sui social media. Con miliardi di parole online e in un mondo saturato dal marketing e costantemente permeato dagli sforzi chiassosi e malvagi dell'avversario, dove possiamo ascoltarlo? Possiamo farlo nelle Scritture. Esse ci insegnano riguardo a Gesù Cristo e al suo Vangelo, alla vastità della sua espiazione e al grande piano di felicità e di redenzione di nostro Padre. L'immersione quotidiana nella parola di Dio è cruciale per la sopravvivenza spirituale, particolarmente in questi giorni di crescente sconvolgimento. Se ci nutriamo abbondantemente delle parole di Cristo ogni giorno, le parole di Cristo ci diranno come reagire a difficoltà che non avremmo mai pensato di dover affrontare. Possiamo ascoltarlo anche nel Tempio. La casa del Signore è una casa di istruzione. Lì il Signore insegna alla sua maniera. Lì ogni ordinanza insegna riguardo al Salvatore. Lì impariamo come scostare il velo e comunicare in modo più chiaro con il cielo. Lì impariamo come rimproverare l'avversario e attingere al potere del sacerdozio del Signore per rafforzare noi e coloro che amiamo. Quanto dovrebbe ciascuno di noi essere ansioso di cercare rifugio lì? Quando queste restrizioni temporanee dovute al Covid-19 saranno revocate, vi prego di programmare visite regolari per rendere il culto e servire nel Tempio. Ogni minuto del tempo trascorso lì benedirà voi e la vostra famiglia come nessun'altra cosa può fare. Dedicate del tempo a meditare su quello che ascoltate e provate quando siete lì. Chiedete al Signore di insegnarvi come aprire i cieli per benedire la vostra vita e la vita di coloro che amate e servite. Sebbene al momento non sia possibile rendere il culto nel Tempio, vi invito ad aumentare la vostra partecipazione alla storia familiare, con anche la ricerca genealogica e l'indicizzazione. Vi prometto che, se aumenterete il tempo dedicato al lavoro di Tempio e alla storia familiare, accrescerete e migliorerete la vostra capacità di ascoltarlo. Lo ascoltiamo più chiaramente anche quando affiniamo la nostra capacità di riconoscere i sussurri dello Spirito Santo. Non è mai stato così imperativo come ora sapere in che modo lo Spirito vi parla. Nella divinità, lo Spirito Santo è il messaggero. Egli comunicherà alla vostra mente i pensieri che il Padre e il Figlio vogliono che riceviate. Egli è il Consolatore. Egli porterà un sentimento di pace nel vostro cuore. Egli rende testimonianza della verità e confermerà ciò che è vero mentre ascoltate e leggete la parola del Signore. Vi rinnovo il mio appello a fare qualunque cosa sia necessaria per aumentare la vostra capacità spirituale di ricevere rivelazione personale. Questo vi aiuterà a sapere come andare avanti con la vostra vita, cosa fare durante i momenti di crisi e come discernere ed evitare le tentazioni e gli inganni dell'avversario. E infine, noi lo ascoltiamo quando prestiamo attenzione alle parole dei profeti, veggenti e rivelatori. Coloro che sono stati ordinati apostoli di Gesù Cristo rendono sempre testimonianza di Lui. Essi indicano la via, mentre ci facciamo strada nello struggente dedalo delle nostre esperienze terrene.
What will happen?
Che cosa accadrà quando ascolterete, presterete attenzione e considererete in modo più deliberato ciò che il Salvatore ha detto e ciò che sta dicendo ora tramite i suoi profeti? Prometto che sarete benedetti con un ulteriore potere per affrontare le tentazioni, le difficoltà e le debolezze. Prometto miracoli nel vostro matrimonio, nei vostri rapporti familiari e nel vostro lavoro quotidiano. Prometto inoltre che la vostra capacità di provare gioia aumenterà anche se nella vostra vita aumentano le turbulenze. Questa conferenza generale di aprile 2020 è il nostro momento per commemorare un evento che ha cambiato il mondo. Nell'attesa di questo 200° anniversario della prima visione di Joseph Smith, come prima presidenza e consiglio dei 12 apostoli abbiamo riflettuto su cosa noi avremmo potuto fare per commemorare in modo appropriato questo evento unico. Quella teofania ha dato il via alla restaurazione della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo e ha introdotto la dispensazione della pienezza dei tempi. Ci siamo chiesti se fosse il caso di erigere un monumento. Tuttavia, considerando l'impatto storico e internazionale unico di quella prima visione, ci siamo sentiti spinti a creare un monumento non di granito né di pietra, bensì di parole scritte. Parole di proclama solenne e sacro, non da scolpire su tavole di pietra, quanto piuttosto da incidere su tavole che sono cuori di carne. Da quando la Chiesa è stata organizzata, sono stati emanati solo 5 proclami, di quale l'ultimo è stato la famiglia, un proclama al mondo, presentato dal presidente Gordon B. Hinckley nel 1995. Ora, nel contemplare questo momento significativo della storia del mondo e del mandato del Signore di radunare la dispersa Israele in preparazione per la seconda venuta di Gesù Cristo, noi, prima presidenza e consiglio dei 12 apostoli, emaniamo il seguente proclama. Il suo titolo è La restaurazione della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo, un proclama al mondo per il bicentenario. Gli autori sono la prima presidenza e il consiglio dei 12 apostoli della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. È datato aprile 2020. In preparazione per oggi, ho registrato in anticipo questo proclama nel Bosco Sacro, dove Joseph Smith vide per la prima volta il Padre e il Figlio. Noi proclamiamo solennemente che Dio ama i suoi figli in ogni nazione del mondo. Dio Padre ci ha dato la nascita divina, la vita incomparabile e il sacrificio espiatorio infinito del suo figlio diletto, Gesù Cristo. Per il potere del Padre, Gesù risorse e ottenne la vittoria sulla morte. Egli è il nostro Salvatore, il nostro esempio e il nostro Redentore. 200 anni fa, in una bellissima mattina di primavera del 1820, il giovane Joseph Smith, cercando di sapere a quale chiesa unirsi, si recò nei boschi per pregare vicino a casa sua nella parte settentrionale dello stato di New York, negli Stati Uniti. Egli aveva delle domande in merito alla salvezza della propria anima e confidava nel fatto che Dio lo avrebbe guidato. In umiltà noi dichiariamo che, in risposta alla sua preghiera, Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo apparvero a Joseph e inaugurarono la restaurazione di tutte le cose, come predetto nella Bibbia. In questa visione egli apprese che, dopo la morte degli apostoli originali, la Chiesa di Gesù Cristo del Nuovo Testamento era andata perduta dalla terra. Joseph avrebbe avuto un ruolo determinante per il suo ritorno. Noi affermiamo che, sotto la direzione del Padre e del Figlio, messaggeri celesti vennero a istruire Joseph e a istituire nuovamente la Chiesa di Gesù Cristo. Il risorto Giovanni Battista restaurò l'autorità di battezzare per immersione per la remissione dei peccati. 3 dei 12 apostoli originali, Pietro, Giacomo e Giovanni, restaurarono l'apostolato e le chiavi dell'autorità del sacerdozio. Vennero anche altri, tra cui Elia, il quale restaurò l'autorità di unire le famiglie per sempre in rapporti eterni che trascendono la morte. Noi testimoniamo inoltre che Joseph Smith ricevette il dono e il potere di Dio per tradurre Antichi Annali, il Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Le pagine di questo testo sacro contengono un resoconto del ministero svolto personalmente da Gesù Cristo tra popoli dell'emisfero occidentale poco dopo la sua risurrezione. Esso insegna lo scopo della vita e spiega la dottrina di Cristo, che è al centro di tale scopo. Come volume di scritture complementare alla Bibbia, il Libro di Mormon rende testimonianza che tutti gli esseri umani sono figli e figlie di un amorevole Padre nei cieli, che Egli ha un piano divino per la nostra vita e che Suo Figlio Gesù Cristo parla oggi, così come nei tempi antichi. Noi dichiariamo che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, organizzata il 6 aprile 1830, è la Chiesa di Cristo del Nuovo Testamento restaurata. Questa Chiesa è ancorata alla vita perfetta della sua pietra angolare principale, Gesù Cristo, alla sua espiazione infinita e alla sua risurrezione letterale. Gesù Cristo ha chiamato di nuovo degli apostoli e ha dato loro l'autorità del sacerdozio. Egli invita tutti noi a venire a Lui e alla Sua Chiesa per ricevere lo Spirito Santo, le ordinanze di salvezza e per ottenere gioia duratura. Sono ora trascorsi 200 anni da quando Dio Padre e il Suo Figlio diletto, Gesù Cristo, diedero il via a questa restaurazione. Milioni di persone in tutto il mondo hanno abbracciato una conoscenza di questi eventi profetizzati. Noi dichiariamo con gioia che la restaurazione promessa va avanti tramite la rivelazione continua. La terra non sarà mai più la stessa, poiché Dio raccoglierà sotto un sol capo e in Cristo tutte le cose. Con riverenza e gratitudine, noi, come Suoi apostoli, invitiamo tutti a sapere, come lo sappiamo noi, che i cieli sono aperti. Noi affermiamo che Dio sta rendendo nota la Sua volontà per i Suoi amati figli e le Sue amate figlie. Noi rendiamo testimonianza che coloro che studiano con l'aiuto della preghiera il messaggio della restaurazione e agiscono con fede avranno la benedizione di ottenere la loro testimonianza personale della Sua divinità e del Suo scopo di preparare il mondo per la promessa seconda venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amati fratelli e amate sorelle, questo è il nostro proclama al mondo in occasione del bicentenario riguardo alla restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo nella sua pienezza. È stato tradotto in 12 lingue, altre lingue seguiranno a breve. Sarà immediatamente disponibile sul sito internet della Chiesa, dal quale potete procurarvene una copia. Studiatelo in privato e insieme ai vostri familiari e amici. Meditate le verità e pensate all'impatto che tali verità avranno sulla vostra vita se le ascolterete, se vi presterete attenzione e se considererete i comandamenti e le alleanze che le accompagnano. So che Joseph Smith è il profeta preordinato scelto dal Signore per aprire quest'ultima dispensazione. Per suo tramite, la Chiesa del Signore è stata restaurata sulla terra. Joseph Smith ha suggellato la sua testimonianza con il suo sangue. Quanto gli voglio bene e quanto gli rendo onore. Dio vive, Gesù è il Cristo. La sua Chiesa è stata restaurata. Lui e suo Padre, il nostro Padre Celeste, vegliano su di noi. Di questo rendo testimonianza, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, miei cari fratelli e mie care sorelle, nel commemorare la prima visione del Padre e del Figlio avuta da Joseph Smith, abbiamo ritenuto che sarebbe stato opportuno gioire insieme partecipando al grido dell'Osanna. Questo sacro grido fu dato per la prima volta in questa dispensazione alla dedicazione del Tempio di Kirtland, il 27 marzo 1836. Ora viene dato alla dedicazione di ogni tempio. È un tributo sacro al Padre e al Figlio che simboleggia la reazione delle folle quando il Salvatore fece il suo ingresso trionfale a Gerusalemme. Ribadisce inoltre ciò che il giovane Joseph sperimentò quel giorno nel Bosco Sacro, ovvero che il Padre e il Figlio sono due esseri glorificati che noi adoriamo e lodiamo. Ora vi mostrerò come si dà il grido dell'Osanna. Nel farlo, invito i nostri colleghi dei mezzi di informazione a trattare questa celebrazione estremamente sacra con dignità e rispetto. Ogni partecipante prenda un fazzoletto bianco pulito, tenendole per un angolo, e lo agiti dicendo all'unisono: Osanna, Osanna, Osanna a Dio e all'agnello, ripetuto 3 volte, seguito da Amen, Amen e Amen. Se non avete un fazzoletto bianco, potete semplicemente agitare la mano. Fratelli e sorelle, ora vi invito ad alzarvi in piedi e a partecipare al grido dell'Osanna. Dopodiché risuoneranno l'inno dell'Osanna e lo Spirito arde. Al cenno del direttore vi prego di unirvi al canto di Lo Spirito arde. Osanna, 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 a Dio e all'agnello. Osanna, 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 a Dio e all'agnello. Osanna, 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 a Dio e all'agnello. Amen. Amen. E amen.
our Father,
caro Padre,
in heaven,
nei cieli,
we come before thee now, Father, with gratitude in our hearts.
Siamo di fronte a te con gratitudine nei nostri cuori, per lo spirito che abbiamo sentito in questa sessione della conferenza generale. Ti siamo grati per il tuo amore, per la tua pazienza e la fiducia che hai per noi e per questo grande dono del tuo figlio, il Salvatore, Gesù Cristo. Ti siamo grati per la sua redenzione, il suo sacrificio e tutto quello che ha fatto nel giardino del Getsemane. Ti siamo grati, Padre, per questo meraviglioso dono che ci rafforza e ci edifica, ci aiuta a diventare più come Lui, il tuo figlio. Ti siamo grati per questo messaggio condiviso in questa sessione della conferenza e la proclamazione riguardo la visita del tuo figlio al profeta Joseph Smith e la restaurazione, la pienezza di tutte le cose, questo messaggio di fronte al mondo. Preghiamo perché possiamo porre nei nostri cuori, nella nostra mente, in azione, e che questo possa avverarsi come restaurazione del Vangelo in tutto il mondo. Ti preghiamo per rafforzarci, per confortarci in questo momento. Ti preghiamo, Padre, che la paura della morte possa essere eliminata sentendo la voce del tuo figlio Gesù Cristo. E diciamo questo nel suo nome, Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the
190th conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e funzionari generali della Chiesa. La musica è stata offerta da The Tabernacle Choir a Temple Square. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. Sono vietati la riproduzione, la registrazione, la trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.